Green Pass è uno strumento di libertà, di sicurezza, per difendere i cittadini e i lavoratori e per tenere aperte le attività economiche e le scuole, che lo vogliamo. Voglio ringraziare Confindustria, che ha subito lavorato insieme al governo e ai sindacati per trovare un accordo sull'estensione del Green Pass ai luoghi di lavoro.
Solo questione di ore. Da domani, 15 ottobre, entra in vigore l'obbligo di avere il Green Pass per tutti i lavoratori del settore pubblico e privato, pena la sospensione dello stipendio.
E quando i Novax arrivano in ospedale, sfoggiano con granitica certezza i loro fantasiosi mantra.
Sapete che abbiamo mille emergenze, a cominciare da quella Covid. Dobbiamo fare i conti anche con una parte di squinternati nel nostro paese che, anziché farsi il vaccino, fanno i cortei. Solo il napalm, il lanciafiamme lo abbiamo introdotto. Oltre questo, non so che è.
'14:24 qui in via Cecchi 21A e continuiamo con, anzi iniziamo finalmente con i contenuti di questa puntata di Sfascia Passare. Adesso vi mandiamo un audio che ha sapientemente preparato Giacomo H. Calacuta per noi, che tratterà delle ripercussioni economiche della pandemia. Non aggiungo altro perché non ho nessuna competenza per farlo, per cui buon ascolto.
Nella puntata di oggi vorremmo abbozzare una riflessione su quelle che sono le conseguenze, che sono state, che sono tuttora le conseguenze economiche della pandemia. E per far questo prendiamo spunto da un editoriale del Financial Times. Il Financial Times è sostanzialmente la Bibbia del neoliberismo. Editoriale che uscì nell'aprile del 2020, quindi all'inizio della pandemia, quando era cominciato il lockdown, e che fece piuttosto scalpore, perché fu intitolato "Il virus mette a nudo la fragilità del contratto sociale". E in pratica il Financial Times disse che uno degli effetti della pandemia è stato sicuramente quello di aver acceso una luce abbagliante sulle disuguaglianze esistenti e sulle disuguaglianze nuove che sono state create dalle chiusure economiche, che il Financial Times definisce necessarie. In realtà, uno degli effetti principali di questa crisi pandemica è stata proprio quella di mettere in evidenza l'interruzione della catena globale del valore. Interruzione che è stata una conseguenza diretta di un modello produttivo che ha caratterizzato questa fase di sviluppo capitalista. Fase di sviluppo capitalista che aveva come architrave il trasferimento delle produzioni lontano dalla metropoli, alla ricerca costante del costo del lavoro più basso, e quindi una frammentazione della filiera produttiva su scala transnazionale, cioè un allungamento della filiera produttiva, che ha provocato, con il blocco della pandemia, l'infarto del processo di creazione di valore, con un conseguente arresto di produzione di beni intermedi necessari ai settori economici trainanti, quali l'automotive e la componentistica. Ma questo blocco ha messo in evidenza la crisi di un modello produttivo, che è quello del cosiddetto just in time. Il just in time è una logica che viene dal Giappone, precisamente dalle teorie di Taichi Ono, che poi furono applicate alla fabbrica Toyota, da qui il termine toyotismo, per cui il just in time è una logica secondo cui occorre produrre solo ciò che è stato già venduto o che si prevede di vendere nei tempi brevi. Questo con lo scopo di ottimizzare il magazzino, renderlo sempre più leggero e soprattutto di razionalizzare i costi di produzione. Chiaramente questo sistema ha collassato. Ha collassato nel momento in cui non era più possibile garantire la presenza della merce rispetto alle richieste. E quindi questa afasia di domanda ha prodotto un cortocircuito di questo modello globalizzato di divisione del lavoro e ha innescato una caduta verticale, soprattutto all'inizio della pandemia, del saggio di profitto. C'è stato un calo di oltre il 30% della produzione di auto, per non parlare poi delle vendite, e anche una significativa riduzione dell'export mondiale. Ma ritorniamo all'editoriale del Financial Times, che a un certo punto fa un riferimento al comportamento dei cosiddetti leader occidentali e dice che, come i leader occidentali avevano imparato nella Grande Depressione e dopo la Seconda Guerra Mondiale, per richiedere un sacrificio collettivo bisogna offrire un contratto sociale a beneficio di tutti. Quindi un nuovo contratto sociale. Ma che tipo di contratto sociale? E il Financial Times insiste. La crisi odierna sta rivelando fino a che punto le nostre società ricche non sono all'altezza di questo ideale. I governi prendono misure per evitare i fallimenti di massa e fare fronte alla disoccupazione, ma nonostante gli appelli non siamo davvero tutti della stessa barca. Beh, se lo dice il Financial Times, ci sono arrivati anche loro. La chiusura dei settori economici pesa di più su quelli che già stavano peggio. In un attimo milioni di posti di lavoro e salari di sussistenza sono stati persi nei settori del turismo, dell'alberghiero, del tempo libero, mentre i lavoratori, quelli con una conoscenza meglio retribuita, hanno continuato a lavorare anche se a volte da casa. Ma peggio ancora va per coloro che svolgono lavoro a basso costo, che ancora possono lavorare, spesso rischiando la vita, come è successo con gli operatori sanitari, i badanti, gli operai che lavoravano nella produzione e anche nella distribuzione di merci, gli autisti per le consegne, le donne di pulizie, la logistica. E infatti questa contrazione dell'economia che ha condotto a una recessione che ha precarizzato ulteriormente quelle fasce di popolazione non garantita che fondavano il loro reddito su lavori legati ai picchi del ciclo economico, una sorta di decrescita infelice che è stata fatta pagare ai lavoratori e alle fasce deboli della popolazione, accompagnata anche dal consolidamento di uno stato di eccezione che è diventato permanente allo scopo evidente di prevenire inevitabili tensioni sociali. La caduta della produzione ha coinvolto anche i prezzi delle materie prime, con gravi conseguenze sull'economia dei paesi produttori che sono vittime delle politiche estrattiviste neocoloniali. Paesi peraltro sono fortemente indebitati, danneggiati dal deterioramento delle ragioni di scambio, costretti a economie di monocultura che sono soggette poi alle variazioni dei prezzi delle materie prime e che inoltre hanno dei sistemi sanitari evanescenti perché sono stati travolti dai piani di aggiustamento strutturale imposti dal Fondo Monetario e dalla Banca Mondiale, quindi sono esposti alle conseguenze dell'epidemia. E anche se successivamente, nella seconda fase di questa crisi, c'è stato un aumento della domanda a causa, diciamo così, dell'andamento della curva a V, quindi di un rimbalzo, questo andamento della domanda ha fatto sì che aumentassero i prezzi delle materie prime, ma non è cambiato il modello di estrattivismo neocoloniale. E peraltro l'aumento della richiesta di queste materie prime ha comportato un aumento dell'inflazione importata. Questo vuol dire un'ulteriore tassa sui salari a reddito fisso, sulle pensioni e quindi un ulteriore, diciamo così, accollo della crisi, non essendoci nessun meccanismo di compensazione. Quindi questa seconda fase della crisi, anche che ha coinvolto sia l'aspetto della domanda che dell'offerta, ha ancora delle conseguenze molto pesanti, soprattutto nei confronti delle parti meno protette della popolazione. Anche perché, a differenza della crisi del 2008 e quindi della crisi del fallimento della Lehman Brothers e della crisi dei mutui subprime, non c'è un mercato potenziale di riserva come è stato la Cina per assorbire l'offerta di queste merci. L'aumento dei noli nei porti, l'aumento dei costi di trasferimento, l'aumento di alcuni pezzi della componentistica come possono essere i microchip sta comportando di conseguenza un'ondata inflazionistica. E le banche centrali, che fino adesso hanno immesso liquidità nel sistema nel tentativo di tamponare questa crisi, liquidità che peraltro non ha fatto altro che soccorrere i rischi, e lo dice pure questo editoriale che stavamo citando del Financial Times, quando afferma che i paesi che hanno consentito il consolidarsi di un mercato del lavoro precario, irregolare, in nero, trovano particolarmente difficile adesso incanalare gli aiuti finanziari ai lavoratori con questi impieghi insicuri, e per contro l'allentamento monetario da parte delle banche centrali soccorre i ricchi, mentre i servizi pubblici sottofinanziati scricchiolano sotto il peso delle politiche anticrisi. In pratica il Financial Times sta mettendo in discussione quello che fino adesso è stato il modello ordoliberista. La risposta che finora c'è stata da parte delle banche centrali è stata quella dell'immissione di capitale. Lo ha fatto la BCE, l'ha fatto la Federal Reserve e sono tanti tanti soldi, lo fanno col PNRR, ma questo non garantisce che questo flusso di denaro poi venga trasferito automaticamente sull'economia reale, perché c'è un imbuto che è quello del sistema finanziario. E infatti tutti questi soldi consentono alle banche di avere tantissime liquidità, tant'è che spuntano un tasso agevolato di 25 punti base sotto il tasso dei depositi, però senza essere condizionati all'erogazione di credito. E in pratica il settore finanziario, che ha beneficiato di questa liquidità a buon mercato, che ha fatto? Ha riacquistato i propri titoli per far salire la quotazione di borsa e ha speculato sui mercati. Tant'è che le borse, nonostante questa crisi, scoppiano, sono salite tantissimo, perché c'è tanta liquidità alla ricerca di profitti, liquidità acquisita da questi soggetti, i grandi fondi speculativi, gli hedge fund, dei fondi pensione, che speculano sul mercato. E quindi il prevedibile crollo del gettito fiscale a causa di questa crisi sarà compensato con illusorio recupero di competitività, come sta avvenendo adesso con il rimbalzo di cui si vantano tanto i media mainstream del PIL italiano, ma una competitività sul terreno del basso costo del lavoro, con peraltro su alcuni settori come quello dell'edilizia, con un costo di vite umane a causa della mancanza di controlli e di sicurezza, ma i margini saranno molto esigui, considerando che in nome di questo feticcio della stabilità dei prezzi, che peraltro non c'è più, sono stati già sacrificati occupazione, crescita e welfare. Torniamo al Financial Times, che in questo editoriale dell'aprile del 2020 a un certo punto dice che dovranno essere messe sul tavolo delle riforme radicali, invertendo la politica prevalente degli ultimi quattro decenni. Gli stati dovranno accettare un ruolo più attivo nell'economia, si dovranno considerare i servizi pubblici come investimenti piuttosto che passività e cercare i modi per rendere i mercati del lavoro meno insicuri. La ridistribuzione della ricchezza sarà di nuovo all'ordine del giorno e quindi i privilegi degli anziani e dei ricchi saranno messi in questione. Le politiche fino a poco tempo fa considerate eccentriche, come il reddito di base e le imposte patrimoniali, dovranno essere il mix. E in pratica non è la prima volta che il capitale, messo alle strette, cerca di sostenere i costi della stagnazione produttiva accollandoli alla collettività, peraltro già provata dal taglio sistematico del welfare sacrificato sull'altare del pareggio di bilancio. E verranno spacciati come elementi straordinari, eccezionali, rimedi di politica economica del tutto naturali, come il finanziamento della spesa pubblica e la programmazione industriale. Ma non è la prima volta che il capitale, pur di preservarsi, utilizza strumenti apparentemente in contraddizione con l'ortodossia dominante. Ma questo non servirà a proteggere il neoliberismo dalla crisi di legittimità in corso. Il Financial Times nel suo editoriale fa questa virata e quindi passa praticamente dal un thatcherismo neoliberale a un keynesismo, ma in realtà la forma a spirale dell'accumulazione infinita del capitale sta implodendo. C'è stata una privatizzazione selvaggia e la politica di austerità sono serviti a foraggiare riduzioni fiscali e sussidi alle imprese e ai ricchi e a scapito della spesa sociale. Quindi per ripartire la domanda dovrà essere sostenuta da che cosa? Da un consumismo di massa finanziato dai governi, una specie di socializzazione dell'economia, oppure provvedimenti stile helicopter money, che è una vecchia idea dell'ultramonetarista Milton Friedman, cioè in sostanza versare denaro direttamente nelle tasche dei cittadini e delle imprese, creando moneta o tagliando le tasse. Operazione che può essere finanziata o attraverso le creazioni di moneta da parte delle banche centrali che lo possono fare, oppure, come lo fa la BCE, con l'acquisto diretto di debito pubblico, ma anche con una nuova programmazione industriale di stampo keynesiano, che però contrasta con l'ortodossia ordoliberista che ha governato fino adesso le istituzioni finanziarie. Ma naturalmente il capitalismo è sopravvissuto fino adesso per la sua grande capacità di adattamento, e quindi si arriverà molto probabilmente a questo cambiamento dell'ortodossia ordoliberista. Ma il sistema non garantisce la tenuta. La classe dirigente si legittima nell'emergenza e le uniche risposte sono il disciplinamento sociale e il protezionismo nazionalista. Mentre invece le contraddizioni si acuiscono, quindi la torsione autoritaria si manifesta ormai sempre in modo più pervasivo sulle nostre vite. Tutto si appiattisce, scompare la dimensione collettiva, scompaiono le piazze, c'è l'atomizzazione e la separazione iscritta nella pratica sociale neoliberista irrompe nel nostro quotidiano più intimo, sui nostri corpi, riaffermando con brutalità il motto della Thatcher: la società non esistono, esistono solo individui. Quindi il ritorno alla normalità non sarà possibile, al dire la verità non è neanche auspicabile, ma ci vorranno far pagare il prezzo di questi nuovi equilibri post pandemia: la desertificazione della sfera pubblica, la precarizzazione di massa, il dispiegamento del controllo sociale capillare, la fine delle garanzie formali, l'eugenetica sociale che comporterà il sacrificio degli strati più deboli della società, il consolidamento del potere tecnocratico, scenari distopici che si inverano nella nuova forma di dominio biopolitico che si sta consolidando. E quindi è chiaro che in qualche modo bisogna riprendere le fila dello scardinamento di questo sistema, e quindi rivendicare dei temi come il reddito universale, il trasferimento di risorse verso le necessità collettive come quali sanità e istruzione, l'abbandono delle logiche di austerità, la riconversione produttiva che salvaguardi l'utilizzo razionale delle risorse e che sia sostenibile, superando il greenwashing di facciata delle lobby industriali, reclamare una riformulazione del rapporto fra tempo di lavoro e tempo di vita non sono pretese utopiche. È proprio il crinale della crisi, il passaggio epocale in corso che rivela, con lo smottamento delle certezze neoliberiste, il terminator decorticato del capitale, come una brillante definizione di Mark Fisher, in tutta la sua virulenza bestiale e il suo smarrimento. E quindi questo è un sentiero stretto che bisogna attraversare, perché il dopo pandemia è ora, e poi forse è troppo tardi.